Alphaville. Spazzacamini, filatori, pastori, sigarai. Per secoli bambine e bambini svizzeri sono stati costretti a lavorare per contribuire al sostentamento delle loro famiglie. Fino alla graduale introduzione della scolarità obbligatoria nel corso dell'Ottocento, istruzione, gioco, spensieratezza erano riservati ai figli delle classi più abbienti. Solo nel 1877 la legge federale sulle fabbriche vietò il lavoro ai minori di 14 anni, ma l'impiego dei bambini continuò sotto varie forme per diversi decenni. La mostra Figli della miseria, bambini al lavoro, inaugurata venerdì scorso al Museo Nazionale di Zurigo, torna sul tema da un punto di vista storico, naturalmente, ma senza rinunciare a stimolare una riflessione sull'oggi. Noi ci facciamo anticipare qualche aspetto dell'esposizione dalla direttrice del Museo Nazionale, Denise Tonella. Buongiorno e bentornata ad Alphaville.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Il lavoro minorile è stato considerato per secoli qualcosa di normale, tra mille virgolette, anche in Svizzera. In quali attività lavorative erano impegnati bambini e bambine? E poi esistevano anche delle differenze magari tra città e campagna oppure delle specificità regionali?
Sì, allora da sempre i bambini e le bambine erano coinvolti nel mondo lavorativo dei genitori, in particolare nell'agricoltura, che fino al XIX secolo, anche in Svizzera, il XIX secolo inoltrato, caratterizzava la vita della maggior parte delle famiglie. E, il contributo dei bambini era spesso indispensabile nell'economia lattiera, nell'allevamento, nella coltivazione dei cereali, ortaggi, nei vigneti, nei frutteti. Le bambine in più avevano spesso un doppio carico perché aiutavano anche nei lavori domestici, quindi nel cucinare, pulire, lavare, stirare. Allora, abbiamo quindi da una parte il lavoro nel mondo agricolo, che non era di per sé sempre solo negativo, perché il poter lavorare insieme ai genitori può anche avere degli aspetti positivi e anche di apprendimento. Però la cosa inizia a peggiorare con l'introduzione del lavoro a domicilio nel XVIII secolo. E il lavoro si fa decisamente più pesante per i bambini, perché decine di migliaia di uomini, donne, bambini tessono nastri, filano cascami di seta, ricamano per le ditte commerciali di San Gallo e a Penzello. E quindi i bambini aiutano, oltre al lavoro agricolo e in parte oltre alla scuola, chi può andare a scuola la mattina presto, durante la pausa di mezzogiorno fino alla sera tardi, a fare questi lavori a domicilio. E la situazione si fa veramente drammatica con l'industrializzazione, che è in quel momento che inizia il vero sfruttamento dei minori come manodopera nelle fabbriche. E per quanto riguarda la seconda parte della domanda, se ci sono delle specificità regionali, direi che non c'è una netta distinzione tra città e campagna. Naturalmente in campagna si era più coinvolti nel lavoro agricolo e magari in città in quello artigianale, ma il lavoro a domicilio, il lavoro nelle fabbriche, diciamo che è stato effettuato da bambini sia delle città che delle campagne.
Per molto tempo il lavoro dei bambini comunque è stato giustificato come una necessità economica, sia per il sostentamento delle famiglie, appunto lei ce lo diceva, che anche per lo sviluppo generale dell'economia. Era una legittimazione che per certi versi si basava su una diversa idea dell'infanzia, ma anche su un'assenza quasi assoluta della regolamentazione sul lavoro più in generale, quindi non solo per i bambini. È così, Denise Tonella? E quando è cambiata quindi questa situazione?
Sì, allora ha perfettamente ragione, ci sono due aspetti da considerare. Da un lato è stato veramente un lungo cammino prima che si affermasse la consapevolezza che anche i bambini hanno dei diritti e che questi diritti devono essere tutelati. Per molto tempo, non solo ma soprattutto anche l'elevata mortalità infantile ha portato a un rapporto, si può dire, distaccato dei genitori con i propri figli. L'infanzia non era considerata una fase della vita socialmente significativa, bensì un rischio in realtà che ogni famiglia doveva prendere in considerazione. E in questo contesto mi viene in mente una frase del filosofo francese Michel de Montaigne, che aveva scritto attorno alla metà del 500 Io stesso ho perso due o tre figli, certo ancora in tenerissima età, non senza dolore, comunque senza lasciarmene sopraffare della tristezza. E questo, ecco, ci mostra quanto la gente doveva anche vivere con la mortalità infantile. Quindi effettivamente questo ha portato a non considerare l'infanzia come qualcosa di particolare o da proteggere. E poi effettivamente, come ha detto, nelle prime fabbriche i lavoratori, le lavoratrici non beneficiavano praticamente di alcuna protezione giuridica, guadagnavano poco, mettevano in pericolo la loro salute. E sono poi state delle società di pubblica utilità e in particolare il movimento operaio che si sono impegnati per una regolamentazione ed è solo nel 1877 che fu approvata poi la legge federale sulle fabbriche che introdusse tra l'altro il divieto di lavorare per i minori di 14 anni.
Va anche aggiunto che raccontare la storia del lavoro minorile in Svizzera è anche raccontare, diciamo, di riflesso la storia della sua abolizione e di chi si è invece impegnato per la protezione dei bambini. Lei già iniziava ad accennarci qualcosa da questo punto di vista. Anche per l'istruzione obbligatoria va aggiunto sicuramente anche questo elemento e anche per una nuova concezione dell'infanzia. Quali sono quindi le figure e i movimenti che più si sono battuti su questo fronte?
Beh, allora ho già citato il movimento operaio e diverse società di pubblica utilità che hanno combattuto per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, specialmente in fabbrica. E dalla metà del XIX secolo aumenta però anche la pressione sugli imprenditori e sui genitori a mandare le figlie e i figli a scuola, anziché a farli lavorare. Inizialmente sono i cantoni liberali in Svizzera che disciplinano la scuola autonomamente, quindi non c'è ancora una legge federale. Ed è 3 anni prima della legge sul lavoro nelle fabbriche, quindi nel 1874, che la Costituzione federale prescrive un insegnamento aconfessionale, obbligatorio e gratuito, questo è molto importante. E fra le persone da menzionare che si sono adoperate per l'istruzione dei bambini c'è sicuramente Giovanni Enrico Pestalozzi. E forse però vorrei aggiungere che l'introduzione dell'obbligo scolastico non risolve tutti i problemi, perché ci sono dei bambini che sono nella mostra li chiamiamo troppo poveri per restare, nel senso che non riuscendo a sfamare tutte le bocche. Le famiglie numerose con, diciamo così, un'attività modesta mandano temporaneamente figli e figlie a lavorare altrove. Molti vanno nelle aziende agricole in Alta Svevia, quindi dall'altra parte del lago di Costanza, e poi conosciamo molto bene in Ticino gli spazzacamini che vanno in Nord Italia.
Un aspetto evidenziato poi della mostra è anche il ruolo dello Stato che non ha sempre agito a protezione dell'infanzia, ma è stato anche addirittura promotore attivo in certi casi dei collocamenti di bambini provenienti da contesti considerati, possiamo dire, fragili presso delle famiglie contadine oppure degli istituti di rieducazione. Questa forse è una delle pagine più inquietanti, no, di questa vicenda. Denis Tonella, in che misura quindi lo sfruttamento era giustificato da dei fini di assistenza?
Allora, la motivazione era sempre la stessa, cioè si volevano togliere dei bambini e delle famiglie considerate non idonee, non nel rispetto di quello che erano considerate allora le norme e le regole della società. Dalla prospettiva di oggi sono delle storie traumatizzanti perché non c'era nessun motivo o raramente un motivo di togliere i bambini a queste famiglie. Ed è sì, specialmente dal XIX secolo le autorità collocano con la forza i minori considerati appunto bisognosi di assistenza. Però questo voleva dire strappare i figli agli Jenisch, ai Sinti, ma anche alle madri nubili e divorziate, magari a genitori che, non so, con il padre che aveva problemi di alcol, e hanno collocato questi bambini in istituti e in fattorie e spesso hanno internato anche adolescenti in istituti di rieducazione. E faccio forse un esempio che mostriamo in mostra. Abbiamo una serie di quadri, cioè un quadro che viene da una serie che si chiama Solo Turner Tatortbilder, che significa Scene del crimine a Soletta, e sono opere di Christian Channen, che lui è nato nel 1971, quindi parliamo di una persona che non è ancora anziana. E quando i suoi genitori hanno divorziato, lui e suo fratello sono stati collocati, quindi parliamo degli anni 70, in modo coatto in una fattoria, dove sono stati costretti a lavorare duramente, a vivere in una stanza mal riscaldata, sono stati picchiati, maltrattati, e Christian Channen disegna adesso su delle tele, che copre però prima con dei cerotti e poi con pennarello acrilico disegna appunto queste scene del crimine, ed è molto impressionante perché è una storia ancora molto recente.
Sì, l'esposizione poi si chiude con uno sguardo sull'oggi. Esistono, le chiederei, Denis Tonella, ancora delle forme probabilmente sommerse, ma sicuramente meno apparenti, di lavoro minorile in Svizzera?
Sì, chiudiamo la mostra effettivamente con uno sguardo all'oggi, sia alla Svizzera che al mondo, all'intero pianeta. E in Svizzera si può dire che ci sono diverse ragazze e ragazzi che lavorano per sostenere le loro famiglie ancora oggi, e che cosa fanno? Svolgono compiti spesso amministrativi per queste famiglie, fanno commissioni, consegnano in parte anche l'intero salario guadagnato come apprendisti. E quello che è abbastanza preoccupante è che attualmente in Svizzera ci sono circa 73.000 bambine e bambini, adolescenti, insomma minori di 18 anni, che dipendono dall'aiuto sociale. E nel sud globale, questo lo sappiamo, molte bambine e bambini lavorano perché il reddito dei genitori non basta per tutta la famiglia. Le situazioni sono ancora molto simili a quelle che avevamo qui in Svizzera 200 anni fa, specialmente nel campo della produzione di cacao, in ambito tessile, oppure per quanto riguarda i metalli.
Io intanto ringrazio molto la direttrice del Museo Nazionale Svizzero di Zurigo, Denis Tonella, per averci raccontato la mostra Figli della Miseria, i bambini al lavoro, inaugurata venerdì scorso, che appunto parla dei bambini al lavoro, abbiamo visto in Svizzera ma anche altrove, ed è visitabile fino al 20 aprile. Per inciso ricordo anche che il Landesmuseum è aperto tutti i giorni, anche Natale, vero Denis Tonella?
Sì, esattamente, siamo aperti tutti i giorni.
Bene, quindi se c'è qualcuno alla ricerca di spunti per delle attività sotto Natale, questa mi sembra una bellissima occasione. A presto e buone feste, Denis Tonella.
Grazie mille, e forse aggiungo semplicemente sì, che per chi non ha voglia magari di trattare un tema o di vedere un tema un po' pesante, c'è anche la mostra sui presepi, che è sempre molto bella da visitare durante le feste natalizie.
Aggiungiamo anche in queste informazioni. Grazie, a presto, risentirci.
Buona giornata, a presto.